Io sono Isabel, sono anch'io in realtà un'antropologa, ma in realtà ho un background molto misto perché, boh, mi è capitato. E quindi in realtà la mia prima formazione era in ambito giuridico e di scienze, filosofie e politiche. Ho poi fatto antropologia medica, ho lavorato come antropologa medica e continuo a fare l'antropologa medica, ma attualmente sono dottoranda al Politecnico di Milano in ingegneria gestionale e progettazione di servizi sanitari. E quindi quello di cui mi occupo in ambito accademico è sostanzialmente innanzitutto capire come sono e come funzionano le politiche e i servizi sanitari. Poi idealmente arrivare quantomeno a teorizzare come dovrebbero o come potrebbero essere le politiche e i servizi sanitari. Ora, il mondo accademico è un mondo molto piccolo e molto autoreferenziale, quindi a me piace anche vivere nel mondo reale e il mio obiettivo, diciamo, anche politico, perché ho un posizionamento anche rispetto a quello che studio, il mio obiettivo personale politico è sempre stato quello, a livello accademico e a livello non accademico, di dimostrare una tesi. Ovvero che le comunità, le collettività, le reti, gli ecosistemi, quindi questa fluidità tra individui e gruppi umani, sono in realtà per loro caratteristica, assolutamente in grado di creare modelli di salute. Quindi diciamo il mio impegno politico e accademico è quello di dimostrare ciò e praticarlo. Ora, dato che la mia formazione è molto mista, quello che vorrei raccontarvi in qualche modo in questi 20 minuti è una storia che in realtà ci riguarda, mischiandola un po' con quella anche che è la mia storia personale, per andare in qualche modo a riflettere su come sono state pensate le politiche sanitarie negli ultimi 18 mesi. E per arrivare poi a dare degli esempi concreti di casi nel mondo, non vi dirò dove, non vi dirò quando, però tutti contestualizzati negli ultimi 18 mesi, di casi di ciò che sono state chiamate comunità o collettività resilienti. Un po' perché abbiamo bisogno di cose pratiche, un po' perché quello che vorrei fare oggi è cercare di sradicare in qualche modo un pensiero in cui siamo un po' incastrati. Questo pensiero è quello che ci ha reso un po' immobili e un po' indecisi su cosa fare ed è stato anche un po' il pensiero che ha in qualche modo giustificato tutta una serie di scelte politiche, ma anche di scelte individuali. Questo pensiero in realtà è un pensiero polarizzato, antitetico, il cui risultato però è esattamente lo stesso. Da una parte abbiamo un polo che afferma il fatto che l'individualità, la libertà individuale è il bene superiore che va tutelato e che i rischi a questo punto devono essere assunti solo ed esclusivamente dall'individuo. E che quindi ci sarà una parte della collettività che, non essendo in grado di assumersi i rischi, pagherà un dato numero di conseguenze. Questo viene chiamato individualismo assoluto. L'altro polo, invece, che è esattamente il suo opposto, afferma che la libertà individuale assoluta è tendenzialmente pericolosa. Quindi, dato che il bene individuale non è superiore al bene collettivo, bisogna limitare in una certa forma le libertà individuali e l'unico modo per farlo, per come sono costruite le nostre società politiche, ovunque nel mondo, per poterlo fare bisogna per forza delegare a un'entità superiore la capacità di limitarci e di prendere decisioni. Questo si chiama autorità assoluta. Perché questi due sono due poli opposti? Perché sono antitetici, ma sono entrambi in realtà due forme di pensiero che in entrambi i casi prefigurano un isolamento, in un caso isolamenti tra individui, in un altro caso isolamenti tra collettività. In più sono entrambi un gioco a somma zero, nel senso che i rischi in realtà non vengono gestiti, in realtà non si produce alcuna forma di salute e soprattutto sono schemi estremamente rigidi che in tempi storici come quello che stiamo vivendo noi non è possibile non ragionarsi in un modo più flessibile. Quindi la mia idea è quella di cercare in qualche modo di cominciare a uscire da questa polarizzazione, che è un po' alla base di tutte quelle che sono le polarizzazioni che avvengono in questo preciso momento. Cerchiamo di andare un po' oltre. Per farlo, magari iniziamo dall'inizio della storia che ci riguarda tutti. E questo inizio ha una data precisa, ed è il 31 gennaio 2020. Cosa è successo il 31 gennaio 2020? È successo che dopo 24 ore che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che effettivamente ci troviamo in uno stato epidemico con la possibilità e la potenzialità di diventare pandemico, siamo in qualche modo in uno stato emergenziale, in una situazione emergenziale. 24 ore dopo da questa dichiarazione, l'Italia, giusto per fare un esempio che ci riguarda vicino, dichiara lo stato d'emergenza. Ora, c'è un problema con lo stato d'emergenza. C'è un problema perché in realtà lo stato d'emergenza non è previsto dalla Costituzione italiana. Non perché chi ha scritto la Costituzione se lo fosse dimenticato, non l'avesse previsto, eccetera, ma anzi perché il concetto di emergenza è talmente di facile lettura, di facile presa in qualche modo, che era pericoloso in qualche modo inserirlo nella Costituzione. Quindi quello che è stato inserito è semplicemente l'articolo 78 che dichiara lo stato di guerra come situazione in cui tutto quello che è il meccanismo politico su cui si basa la democrazia italiana si sospende, si dà potere a solo un organo dei tre poteri che riguardano le istituzioni e il meccanismo politico per facilitare, questa è la logica, per facilitare l'emanazione di regole che sono di fatto decreti legge o nel caso del Parlamento leggi per facilitare, perché quello è lo strumento con cui lo Stato prende le decisioni e le mette in pratica, quindi per facilitare tutta una serie di svolgimenti. Ora abbiamo lo stato di guerra. In realtà non è che lo stato d'emergenza è totalmente illegittimo, perché fa testo, diciamo che a livello normativo, giuridico, l'hanno un po' giustificato col fatto che c'è il codice della protezione civile che prevede una sorta di stato d'emergenza che in realtà riguarda le calamità naturali. Essendo codice della protezione civile non riguarda esattamente la sospensione di tutta una serie di meccanismi, riguarda solo l'attivazione di una serie di servizi e politiche per facilitare la messa in sicurezza di tutta una parte di popolazione che in quel caso è colpita. Detto ciò, c'è stata tutta una diatriba sulla sua legittimità, si è deciso che è legittimo, va benissimo. Però qual è il problema di questo stato d'emergenza? Il problema è che noi non abbiamo mai avuto e non abbiamo tuttora, speriamo, una giurisprudenza che riguarda la gestione di situazioni sanitarie come questa. Non c'è. Se quello che sta succedendo adesso diventerà il precedente con cui gestire situazioni sanitarie, ci dobbiamo preoccupare. Quindi noi non avevamo una giurisprudenza prima che regolasse questo. È vero che ci sono tanti casi che si parla, no, della influenza spagnola, meno citata ma in realtà molto più vicina a noi storicamente, è l'influenza di Hong Kong del 68, ci sono state tutta una serie di situazioni, ma in realtà da un punto di vista politico non sono state prese, per quanto si narri, si racconti, ma l'influenza spagnola accadeva nello stesso periodo di una guerra, Ok, le decisioni che venivano prese non riguardavano la situazione sanitaria, riguardavano un'altra situazione. Quindi no, a livello politico, a livello istituzionale, non c'è mai stato in realtà una presenza autoritaria nella gestione di una situazione sanitaria. Quindi quello che stiamo vivendo adesso è il primo esempio storico e dovremmo rendercene conto. Quindi, se diciamo non avevamo un precedente, l'unico precedente a cui si poteva fare affidamento, ovviamente, era quello di quanto più simile a quello che già esisteva, ovvero lo stato di guerra. Quindi, diciamo che c'è un problema nella natura delle decisioni politiche che sono state prese, perché fanno riferimento proprio all'unico concetto di stato d'emergenza che non solo la giurisprudenza, ma proprio le entità politiche potevano immaginare. Cioè il proprio immaginario è legato a una gestione di stato di guerra. Non è un caso la narrazione della pandemia, è stata narrata con discorsi bellici, continua a esserlo. Non è un caso che tra le prime forme, esattamente il 31 gennaio 2020, si è cominciata tutta la gestione di ordine pubblico tramite lo stanziamento di un rafforzamento degli ordini di polizia nel controllo urbano e stradale, per esempio. Non è un caso che si sia deciso di indire dei coprifuochi, che hanno, a livello sanitario. C'è qualcosa che non quadra totalmente, un po' quella cosa dell'assurdo, anche che diceva Cristina, giustamente. Poi, dal 31 gennaio, pochi giorni dopo, avviene un'altra decisione. Lo stato d'emergenza il tempo era prevista per inizialmente un paio di settimane, poi si è estesa ad un mese, poi si è estesa di nuovo per 2 mesi, poi si è estesa per 3 mesi e così via. Nel prendere in qualche modo tempo per capire innanzitutto il virus, per capire come agire, questo diciamo era forse la buona intenzione dietro, si è indetto ovviamente il lockdown nazionale, quindi chiusura totale, e il lockdown di fatto che cosa rappresenta? Rappresenta la messa in bando di tutte quelle pratiche di socialità e di contatto, non solo fisico, ma proprio anche umano, tanto che è stato reso illegale la possibilità di quello che venivano chiamati assembramenti. Cioè, la parola assembramento non è nuovo, la parola assembramento ha una connotazione politica, perché riguarda l'assembrarsi per un obiettivo specifico, nell'obiettivo di occupare un certo spazio e organizzarsi ipoteticamente, e tutta questa serie di parole, di concetti che non riguardano il sanitario sono entrati nel linguaggio di gestione sanitaria. Dal lockdown abbiamo poi avuto, dato che ovviamente la gente non può stare in lockdown eternamente. Abbiamo avuto poi dei finti lockdown, quindi quelle zone quando si divideva in zone gialle, zone rosse, zone bianche, forse il periodo più delirante della gestione di questi ultimi mesi, fino ad arrivare poi a quella che oggi è appunto la certificazione verde. Oggi tra l'altro mi è stato chiesto perché si chiama certificazione verde. E io non la risposta non la so in realtà, però mi sembra veramente che ha tutta una serie di nomi che in qualche modo confondono su che cosa sia esattamente. Comunque diciamo questo certificazione verde o lasciapassare sanitario che è sempre inquadrato come lo era il lockdown, come erano le zone rosse, gialle, bianche. Come erano tutta una serie di restrizioni, come uno strumento di gestione sanitaria. Il problema però alla base è che, l'ho già detto ma lo ripeto, non c'è stata veramente una politica sanitaria. Ora torno indietro nel tempo e vi racconto la mia storia. E arrivo scusate, al dicembre 2019. Io e il tempo lavoravo come antropologa per un'azienda che faceva progettazioni di servizi e all'interno di un bando di un mega progetto europeo studiavo come funzionava il servizio di assistenza domiciliare, però di ospedalizzazione, quindi non quello che riguarda la medicina del territorio, ma quello che riguarda portare l'ospedale, quindi ricoveri in acuto, non dentro l'ospedale, ma nel domicilio. E questo era, chissà, dico chissà perché poi vi racconterò come finisce questa storia. E questo era un servizio gestito dall'ospedale delle Molinette di Torino per il reparto di geriatria. Quindi siamo nel dicembre 2019, il Covid già è un argomento mediatico, se ne parla, però sembra una cosa che succede in Cina, perché tutti questi virus succedono solo in Cina, perché i cinesi sono brutti e cattivi, incapaci, perché fanno tramacci, perché fanno uscire i virus dai laboratori, perché non si sa che pasticci combinano con i pipistrelli, eccetera, eccetera, eccetera. Non ci riguarda. Ok, in realtà al reparto di geriatria delle Molinette cominciava un po' a tirare aria del fatto che in qualche modo questo potesse riguardarci. Al tempo però la grande speranza, poi che continuava a essere mantenuta fino al 31 gennaio 2020, era che pur non sapendo niente sul virus, in realtà era molto probabile che avrebbe colpito persone fragili, come può fare qualsiasi altro fenomeno patogeno. Ora la questione era che è un'influenza in qualche modo attacca il sistema respiratorio, quindi è molto complessa la gestione clinica di questo tipo di infezioni, però che se gli ospedali, il servizio di ospedalizzazione a domicilio, le cure territoriali avrebbero ricevuto le risorse necessarie, prevedibili, chiare, semplici, eccetera, eccetera, in realtà i danni probabilmente si potevano anche limitare. E questa era la narrazione che mi veniva fatta dai medici di geriatria. In più aspettavano, da medici quali sono, un po' le linee guida su come gestire questa cosa interna all'ospedale, i famosi protocolli. Tanto che io comunque fino al 31 gennaio ho continuato ad entrare ed uscire dal reparto di geriatria senza nessun tipo di controllo. Mi ricordo ai tempi parlavo con i miei coinquilini e dicevo: ma comunque, boh, io non mi preoccuperei tanto, cioè se i medici di geriatria continuano a farmi entrare dentro e fuori, andare a parlare con le persone, eccetera, eccetera, e dicono questa roba, probabilmente più o meno si sentono tranquilli. Arriva ovviamente lo stato d'emergenza e cambia. La speranza del fatto che si può potenziare quello che già c'è rimane. E quindi si cominciano a immaginare quelle che possono essere per le persone che lavorano negli ospedali, le possibili riforme a livello politico e di servizi sanitari. Non è avvenuto quasi nulla di tutto ciò, niente, nel senso che protocolli ci sono stati, ovviamente il virus era poco famoso, cioè non si conosceva bene, quindi i protocolli, grazie a Dio, la scienza ha bisogno di essere sempre smentita, quindi va un po' per test e per dimostrazioni empiriche, eccetera. Dopodiché però c'era bisogno di dare delle risorse e fare dei cambiamenti radicali ma possibili. Ciò non è stato fatto, tanto che adesso con i soldi dell'Unione Europea l'Italia ha pubblicato questo piano nazionale della recovery e della resilienza, in cui nella parte salute sono scritti gli stessi punti necessari per la riforma territoriale della salute che c'erano scritti 15 anni fa nella riforma della salute. Questo per farvi un esempio. Io da allora non sono mai più tornata a geriatria, non sono mai più entrata in un ospedale per fare ricerca, continuo a fare ricerca sui sistemi territoriali, ma di fatto la grande domanda che mi sono posta è: ma queste politiche, questi servizi di fatto, ma sono veramente stati degli strumenti sanitari? Alcuni sì, la maggior parte no. Ora, quindi io parto da un assunto che spero sia condivisibile, cioè il fatto che il Green Pass non è uno strumento sanitario, non lo è, su questa cosa sarebbe bello trovare un posizionamento chiaro, perché è uno strumento sanitario e quello che cerca in qualche modo di limitare i rischi. Non si può fermare il contagio, questo è stato il grande problema della gestione sanitaria. Un contagio non si può fermare, quello che si può fare è limitare i danni e cercare di abbassare quanto più possibile i rischi che si prende a livello collettivo. E quello si fa con la buona gestione dei casi in acuto quando le persone si ammalano. E attenzione, una gestione della malattia non c'è mai stata. Quindi ci si è concentrato sul contagio, poi sulla gestione della malattia siamo ancora un po' tentennanti. Ora, l'idea generale è quindi che c'è un problema di natura insita in quelle che sono state le politiche sanitarie, chiamiamole così, e quello che queste politiche hanno rappresentato sono state di fatto delle politiche che hanno cercato di contenere il più possibile. Di controllare il più possibile e di sorvegliare il più possibile. Per poterlo fare ad una massa così grande, perché ok, guardiamo l'Italia, ma possiamo guardare anche il resto del mondo, ovviamente c'è bisogno che questa azione di controllo sia in qualche modo diffusa. Quindi, quando noi ci troviamo in una società che cambia e si controlla, che venga fatto dall'alto o meno, bisogna sempre domandarsi che ruolo hanno gli individui all'interno di una società del controllo o di una società che si controlla. E sostanzialmente gli individui hanno il ruolo di controllori. Quindi di fatto poi l'unico modo per poter controllare è diffondere questa mentalità e questa cultura del doversi controllare a vicenda, arrivando addirittura a criminalizzare la solidarietà reciproca. Quello che è successo negli ultimi 18 mesi, se andiamo a cambiare di metafora, non è nuovo. Cioè, la criminalizzazione di tutta una serie di forme di solidarietà, l'innalzamento di frontiere e barriere per evitare il contagio, l'abolizione del contatto non solo fisico, ma sociale, la fobia degli individui, tanto quanto la fobia della massa, sono tutte cose che abbiamo già visto. Non dobbiamo arrivare al nazifascismo, eh. Cioè, lo si vede tutti i giorni in Val Susa, lo si vede tutti i giorni in frontiera, lo si vede tutti i giorni nelle carceri. Più o meno stiamo parlando esattamente della stessa natura culturale. Ora arriviamo alla storia recente, abbiamo questo famoso Green Pass che, ribadisco, questo è il mio posizionamento, non è uno strumento sanitario. Qual è però uno strumento sanitario? Uno strumento sanitario è, per esempio, decidere di trasformarsi in una società del trattamento. Cioè, abbiamo passato forse 10 mesi a preoccuparci di limitare il contagio, per passare poi ad un certo punto a investire nel trasformarci in una società del trattamento. Ok, va bene, non è un problema, si può fare. Ovviamente non stiamo parlando di trattamenti che una persona individuale sceglie, perché si possa diventare una società del trattamento bisogna far sì che il trattamento sia il quanto più esteso possibile. In realtà c'è un problema anche qui giuridico, uno Stato non può, diciamo, non può somministrare un trattamento come se nulla fosse. Deve strutturarsi per fare ciò e di solito ci sono due posizionamenti da un punto di vista di politiche sanitarie su come rendere un trattamento sanitario più o meno obbligatorio. Uno è una forma punitiva, l'altra è una forma di incentivi. La forma punitiva è quella in cui il trattamento, quando la Costituzione o le leggi o diciamo chiunque per loro faccia da apparato di controllo non permette trattamenti sanitari obbligatori, cioè permette trattamenti sanitari obbligatori, sostanzialmente dice ok, c'è un obbligo, non posso magari renderlo obbligo, quello che posso fare però è punire chi non si adegua a quella che è una decisione dell'autorità che per il bene collettivo sa meglio di chiunque altro che cosa deve fare. Quindi questo poi porta nel lungo tempo ovviamente a creare uno stato di devianza e di criminalizzazione poi, no? Della scelta o meno di aderire a un certo tipo di trattamento. L'altra forma invece è quella di incentivi, quindi questa è più, diciamo, autoritaria. C'è l'altra forma di incentivi che è più neoliberale, che riguarda invece il fatto che io non ti punisco. Però è chiaro che se accetti questa cosa avrai dei più. E quindi diventi un cittadino con maggiori privilegi, con maggiori meriti. Non ti dico che sei brutto e cattivo da criminalizzare, ti dico che invece sei bravo e buono e quindi vieni premiato. Siamo di nuovo a due posizioni molto diverse, in realtà di nuovo siamo in una situazione di due facce della stessa medaglia. Ora, dove si collochi esattamente il Green Pass, secondo me dipende un po' da come la vogliamo vedere e da come evolverà. Probabilmente al 1° settembre era di un certo tipo, dal 15 ottobre diventerà di un altro tipo. Allo scadere dello stato d'emergenza, chissà, ed è una domanda che dobbiamo porci. Ora, poi finisco facendo degli esempi concreti. Ora, la questione è che una delle domande che dobbiamo farci anche è se in tutto ciò nel frattempo se è stato possibile creare dei sistemi effettivi di salute. Abbiamo creato dei modelli di salute, abbiamo creato dei modelli di cura. Al di là della critica sistemica, bisogna anche cominciare a fare un po' un'autoanalisi collettivamente, se siamo stati in grado di fare ciò. Io ho una visione su questo. Non penso sia possibile creare un modello di salute, un modello di cura unico. Quello che si può fare è creare diversi modelli che tendono nel loro massimo tentativo a quella cosa lì, quindi a creare cura collettiva. Poi di fatto quello che cerca di fare è minimizzare i rischi per il bene degli individui e per il bene della collettività. Non è un modello, è uno schema flessibile. Per questo parliamo di collettività, comunità, reti o ecosistemi resilienti. Perché in situazioni come quella che stiamo vivendo adesso, che in realtà c'è solo arrivata in faccia molto chiaramente, ma in realtà era così prima, sarà così dopo, noi viviamo in uno stato costante di mutamenti, di cambiamenti, di catastrofi, di apocalissi, di fine del mondo, di terrori, di paure, di morire costante. È sempre stato così. Quello che bisogna fare è in qualche modo rendersi flessibili rispetto alla propria capacità di produrre salute, benessere e cura. Perché i bisogni cambiano in base al tempo, perché le risorse cambiano in base al tempo e in base anche alle diverse figure che fanno parte poi di quella rete o di quell'ecosistema. Quindi si parla di comunità resilienti per questo motivo, perché ci sono state delle comunità che non hanno resistito in senso stretto, che non hanno in qualche modo accettato passivamente quello che succedeva, ma si sono strutturate per essere flessibili rispetto sia alle forzature che venivano calate dall'alto, ma sia comunque alle esigenze che il periodo pandemico richiedeva, perché poi questo è un altro discostamento, no? L'autorità mi dice una roba, però come faccio? Perché comunque non posso fare finta che non ci sia un virus che gira. E queste comunità in qualche modo hanno cercato di creare, di eliminare questo gap. Vi farò degli esempi banalissimi, poi chiudo. In primo luogo, sicuramente il fatto che si siano strutturate delle reti di supporto tra professionisti che hanno delle conoscenze tecniche, ma anche persone che non le hanno, per esempio tra farmacisti, medici, infermieri, erboristi, che hanno poi trasmesso parte delle proprie conoscenze, hanno creato dei protocolli interni, non avendo loro le risorse per poter rispondere alle esigenze diffuse, hanno in qualche modo trasmesso conoscenze basilari, in modo che poi a livello diffuso ci fosse sempre qualcuno in grado di prendersi cura di chi ne avesse bisogno. C'è stata poi l'autogestione degli isolamenti, perché le persone malate dovrebbero essere da sole. c'è chi ha deciso che, tipo i lazzaretti nel pandemia, però lo decidevano loro, che si facevano l'isolamento e si davano aiuto a vicenda, perché tutti sapevano che nessuno aveva gli stessi sintomi. A volte qualcuno stava più male, qualcuno meno, ed era inutile chiedere a qualcun altro di prendersi cura, si facevano una comunità a sé stante. C'è stato anche chi ha creato delle reti di supporto per coloro che si prendevano cura di quelle persone prese considerate fragili. Quindi è vero che la persona fragile deve essere tutelata, deve essere isolata, però la persona che vive, che se ne prende cura, come fa? Qual è stato il grosso problema anche a livello pandemico? Che queste persone sono state lasciate da sole e non è stato pensato niente a livello di politica sanitaria per dare supporto. Invece collettività si sono organizzate per fare questo. Quindi persone che dovevano prendersi carico di più persone hanno creato banalmente collettività proprio abitative, quindi andiamo a vivere tutti insieme in modo da riuscire in qualche modo a gestirci, a darsi dei protocolli e darsi scambi, quindi ad aiutarsi proprio a livello di turni, darsi dei momenti di pausa. Hanno concepito il fatto che fosse fondamentale per le persone che si prendevano cura a prendersi dei momenti di pausa. Le scuole, i bambini tutti rinchiusi in casa o comunque non potevano accedere alle scuole, gruppi di persone con specifiche conoscenze che non solo l'hanno diffuse ai genitori, ma si sono anche organizzati per fare quello che viene chiamato homeschooling, per esempio. Abbiamo poi per il caso a Torino, era forse il caso più interessante, quello dei rider, che avevano metto 200 virgolette, il privilegio di potersi muovere liberamente per la città quando nessuno lo poteva fare. Cosa hanno fatto i rider? Siccome non tutti vivono in casa, non tutti possono comprarsi il cibo su un'app, non tutti vivono al sicuro, eccetera, ci organizziamo con la nostra collettività, sfruttiamo la nostra possibilità di muoverci liberamente e cominciamo a distribuire supporto alimentare, di farmaci, di ascolto anche solo, di segnalazione nella città. Quindi si sono resi consapevoli di le risorse che si avevano. Ci sono stati poi casi di interi quartieri che hanno creato delle casse di supporto, per esempio per aiutare le persone a pagare gli affitti, piuttosto che le persone che avevano perso il lavoro, quindi non nel gruppo ristretto, ma interi quartieri che si sono organizzati nella ridistribuzione delle risorse economiche in modo da far sì che nessuno rimanesse senza casa o comunque senza soldi, non alimenti, non gli davano cibo, gli davano soldi, perché a volte anche questa cosa che la gente ha solo bisogno di mangiare non è vera, a volte hai bisogno anche di soldi. Non si sono fatti problemi nel domandarsi come li spendevano, l'hanno semplicemente fatto. Ci sono poi state reti di supporto mentale, quindi formazioni a reti di persone con nessuna formazione psichiatrica per creare gruppi di mutuo aiuto per monitorare e dare assistenza alle persone che stavano o già in stato di fragilità o che a causa delle condizioni lo stavano alimentando. Infine, una parte interessante che mi riguarda, gruppi interi di accademici con le capacità di leggere articoli scientifici che si sono presi la briga, avendo loro accesso, perché poi anche lì c'è un problema di accesso alla conoscenza scientifica, hanno scaricato tutto quello che riguardava le pubblicazioni scientifiche, hanno fatto a loro volta quella che viene chiamata una review, quindi hanno revisionato ulteriormente le pubblicazioni scientifiche, le hanno rese disponibili per la comunità con brevi spiegazioni nelle parti più critiche, in modo che le persone potessero avere accesso a documenti integrali, che avessero il supporto di esperti nel poterne in qualche modo spiegare e che potessero avere accesso a quella conoscenza scientifica che quasi mai è accessibile. Esempi ce ne sono tantissimi, dall'organizzazione di orti collettivi, sia per poter uscire dalla propria casa, sia per poter autoprodurre in realtà e condividere in qualche modo quello che era necessario per poter sopravvivere, ma poi anche esempi, per esempio, dato che la domesticità è stato un po' il fulcro di tutta questa pandemia, anche persone che senza stare ad aspettare di chiamare l'amministratore condominiale, che lo Stato ti dia i sussidi, eccetera, eccetera, hanno fatto rete cercando di monitorare qual era anche la condizione abitativa di molte persone, e in Italia ci sono quartieri interi nelle case comunali che non hanno condizioni abitative dignitose, si sono tutte persone con competenze non, si sono organizzate senza chiedere niente a nessuno, neanche il permesso al comune, e hanno ristrutturato di fatto intere case per permettere quantomeno alle persone di vivere in modo dignitoso. Sono esempi banalissimi. Sono esempi di cui non si parla mai, sono esempi in realtà che hanno avuto anche in alcuni casi problemi legali, cioè hanno ricevuto denunce, per tipo questo caso delle ristrutturazioni è un caso in cui c'è stata una distribuzione veramente massiva di denunce, ma in generale sono tutti casi di forme, di pratiche, di auto-organizzazione con livelli più o meno ampi a volte sono comunità, quindi c'è un riconoscimento identitario rispetto a una certa cosa, a volte sono semplicemente reti, cioè persone che si mettono in rete anche in modo quasi a spot temporale, ma che in qualche modo la prima cosa che fanno è mettersi in ascolto rispetto alle necessità urgenti delle persone. E questo è qualcosa, secondo me, è l'unica forma effettiva per riuscire a smettere di aspettare che qualcosa cambi e si torni ad una normalità che non è che non ci sarà, ma è comunque questionabile sempre la normalità in cui noi abbiamo vissuta, perché è quella che ha prodotto tutto ciò. Quindi di cominciare un po' a immaginare scenari diversi, di avere di mettere in prestito le proprie competenze e di dare risposte concrete rispetto a quelle che le individualità possono in qualche modo costruire. Poi da lì forse saremo in grado anche di rispondere alla domanda se siamo stati più o meno in grado di creare modelli di salute e di benessere. Grazie.